And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno due, non viene più.
Buonasera, buonasera a tutti, Radio Popolare, poveri ma belli, oggi in una versione da collezione, unica.
Sì.
L'unica puntata con Mattia Villaggi, a.k.a. Matteo Villacci, in conduzione al posto di Alone Diegoli.
Una puntata che potreste prendere, incartare e mettere in un angolino nascosto della vostra collezione.
Oppure in un altro posto.
In un altro posto, secondo me... Vabbè, c'è sempre il rischio che poi faccia il giro, il riciclo.
È vero, diventa bello.
No, la nascondete in un intercapedine, in un muro. E vabbè,
ogni tanto ci soffiate via la polvere, la riguardate. Sì. Ah, ti ricordi quella volta?
Incredibile che la radio sia ancora in onda. Invece sì. Eccoci.
È solo Disma. Per oggi, perché Alone Diegoli, come sapete, è sotto i ferri, probabilmente in questo momento... I suoi legamenti, i suoi crociati, i suoi menischi, insomma, sono lì a farsi operare. E questa domenica, proprio a causa di questo, salterà l'appuntamento di worship nei nostri confronti al Parco Sempione alle 14. Non ci sarete, torneremo dopo le Olimpiadi. I biglietti sono sempre prezzo dinamico come per i concerti, quindi stanno aumentando i prezzi perché stiamo rinviando. Siamo arrivati a 160 euro per ogni ticket per venirci ad adorare. E tra l'altro Matteo ha acquistato uno dei biglietti in platea, insomma.
Nonostante io possa adorarti gratis,
sì,
in questo momento,
però è tanta la voglia.
È incredibile, ma anche lì c'è anche la bellezza dell'evento condiviso, capito? Dell'adorazione di gruppo.
È vero, fa molto religione, sì, fa molto bello. Vabbè, oggi oltre ad essere una puntata di Matteo Villaggi, insomma, in grande spolvero, è una puntata anche di avvicinamento alle Olimpiadi, perché lo ricordiamo, venerdì saremo in diretta dalle 20 alle 22.30 proprio con Matteo, con Luca Parena dallo stadio di San Siro, con Giulia Stripoli dal braciere, con
dentro
il braciere, speriamo, con una serie incredibile di ospiti dal
tutti
mondo dello
braciere.
Sport, tutti nel braciere, per raccontare la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano e di Cortina, e che pare che stiano arrivando,
cioè, dopo domani, è così.
Io in giro francamente non è che...
Ma sai che
questa...
oggi leggevo un articolo che non c'entrava nulla, di musica, che parlava dei concerti questi giorni a Milano.
E quindi
c'era una riga in cui diceva e tra l'altro ci sono anche le Olimpiadi invernali meno sentite della storia.
Sì, io...
Effettivamente, sai che...
A me non...
Avevo aspettative diverse.
Guardate che io faccio la trasmissione sulle Olimpiadi e non me ne frega un cazzo delle Olimpiadi.
Pensa, quindi... pensa che io sarei in onda... 7 giorni su 7 durante le Olimpiadi, tutte le fasce di nulla.
Niente.
No, non è vero.
Oggi parliamo di un'altra disciplina, tra poco, del curling. Poi vi introduciamo i nostri ospiti, perché oggi ci sono le prime partite, le eliminatorie, così a occhio e croce, del curling, che è la prima disciplina. Ce ne sono anche altre che iniziano prima dell'inizio ufficiale delle Olimpiadi, ma è la prima che parte. Poi vi raccontiamo chi c'è in studio. E seguiremo con Poveri da un pezzo tutti i giorni questa roba qua, col nostro occhio critico, con tutta la speculazione degli affitti brevi che sta mandando sotto i ponti chi non si può permettere gli affitti. Tra l'altro piove, quindi
esatto,
è anche
ponti
casino,
affollatissimi,
casino. Ma oggi tornerà anche la prof Roberta, ma poi la sentirete nella seconda. Prof. Roberta, lei si occupa di sport in vescia?
Ah, un po' sì. Allora, intanto ben ritrovati a tutte e a tutti quanti. No, sì, diciamo che io ne capisco un po' di sci di fondo.
Ah.
Perché dopo aver fatto tanta sci di discesa e essermi rotta al crociato anch'io, ma che non ho operato perché tanto mai ero troppo vecchia. E no,
allora, poi
io...
quanti anni hai, prof? Cioè...
Domani sono 65.
Auguri! No,
porta sfiga notoriamente.
Anzi, dice che stasera pam,
è dell'altro crociato.
Speriamo di no, però uno. Abbiamo tutte le puntate da fare fino a fine
No, esatto.
No, quindi no, vabbè, poi in realtà a un certo punto mi sono stufata della sci di discesa e ho iniziato a fare fondo con i figli, anche era molto più semplice portare in giro gli sci di fondo, le scarpette che non gli sci e i scarponi pesantissimi, e quindi un po' ne capisco, ho iniziato a fatto un po' anch'io, so, per cui insomma un po' ho seguito e seguo lo sci di fondo in genere.
Bene, abbiamo trovato l'inviata sugli sci di fondo.
No, ce l'abbiamo, abbiamo quello della delegazione svedese. Allora,
ma non è la Svizzera?
Svizzera e curling. Che poi glielo raccontiamo anche a loro. Allora, giovedì 5 febbraio, che è? Domani.
È domani, domani, ragazzi.
Allora, giovedì 5 febbraio alle ore 21.30, ve lo ricordiamo, in auditorium qua sotto, auditorium di Metro Stratos, ci sarà la collega e sodale, amica e giornalista di Radio Popolare, Martina Stefanoni, che presenterà il suo libro Unspeakable, il silenzio delle multinazionali davanti al genocidio di Gaza, edito da Prospero. E sarà qua sotto a presentarlo, e con lei ci sarà Guido Veronese, professore associato di psicologia clinica all'Università di Milano, che torna appunto, appena tornato dalla striscia di Gaza. Ci sarà Sciauchi a moderare domani alle 21.30. Prenotazioni @radiopopolare.it per partecipare.
Bene.
Unspeakable, l'ho detto bene? Tu che...
Sì, ma io adoro la tua pronuncia inglese.
Buono,
fare un...
no?
Ottima.
Dì la tua unspeakable.
Unspeakable.
Vedi?
Vedi? Repeat.
Tra poco curling. Nel frattempo
sì,
la musica che ci piace a noi, quella della Preski.
Das ist kein Witz, Aperol, Aperol, Aperol spritz, kein Glühwein und kein Hugo und auch keinen Uso. Ich trink heute, das ist kein Witz, Aperol, Aperol, Aperol spritz und einen reinen hinten dran, damit ich schlafen kann. Ich trink heute, das ist kein Witz, Aperol, Aperol, Aperol spritz, kein Glühwein und kein Hugo und auch keinen Uso. Ich trink heute, das ist kein Witz, Aperol, Aperol, Aperol spritz und einen reinen hinten dran, damit ich schlafen kann. Sommer, Sonne, heißer Sand, viel zu trockene Luft am Strand. Ich brauch keinen Milchkaffee und auch keinen Eistee. Sommer, Sonne, heißer Wind, ach was ich ja durstig bin. Hol ich mir nen Drink auf Eis, ach ja, ich glaub, ich weiß.
Schlürfen einen Aperol mit Vincent Guss weg. Gemixt von Luca Dante noch vor GTA 6. Kenne den Text, der geht direkt ins Ohr. Füll Krug mit Aperol und dann geht das hier von vorn.
Ich trink heute, das ist kein Witz, Aperol, Aperol, Aperol spritz, kein Glühwein und kein Hugo und auch keinen Uso. Ich trink heute, das ist kein Witz, Aperol, Aperol, Aperol spritz und noch einen hinten dran, damit ich schlafen kann. Ich trink heute, das ist kein Witz, Aperol, Aperol, Aperol spritz, kein Glühwein und kein Hugo und auch keinen Uso. Ich trink heute, das ist kein Witz, Aperol, Aperol, Aperol spritz und noch einen hinten dran, damit ich schlafen kann.
Und Paul sind am Abend gut drauf, haben ein, zwei, drei Aperölchen im Bauch.
Oh, 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 oh. Ich glaub, wir müssen gehen, haben viel zu viel getrunken und vergessen zu zählen, denn
ich trink heute, das ist kein Witz, Aperol, Aperol, Aperol spritz, kein Glühwein und kein Hugo und auch keinen Uso. Ich trink heute, das ist kein Witz, Aperol, Aperol, Aperol spritz und noch einen Mittendamm, damit ich schlafen kann.
Aperol, Aperol, Aperol Spritz, una grande hit del mondo della Preski che tutti quanti noi amiamo, e in particolare Mattia Villaggi.
Sì, un mio cavallo di battaglia questo.
Ricordiamo che tu sei come il cacio sui maccaroni qua, perché
sì,
tu sei un grande esperto di hockey, non tutti lo sanno.
No, non tutti lo sanno, ma adesso tutti lo sanno. Pensavo anche di Aperol, che comunque
Aperol.
Abbastanza... di grandi classici della preski e di hockey abbastanza, sì, anche
di hockey.
Hockey
sei stato hockey. Anche player o solo nerd?
No, never player.
Nerd.
No, solo nerd, sono stato anche, ho fatto le radiocronache, non qui, ma ho fatto le radiocronache della Haki. Dello Haki.
Dello Haki.
No, non ho giocato, qui c'è chi ci ha giocato, ma non si può dire.
Pacchini?
Si può dire. Pacchini ci ha giocato,
tipo,
sì.
Terzo portiere della nazionale, una cosa del
anche
genere.
Perché nel momento in cui esordisci in Italia nel Haki
diventi terzo portiere
della nazionale, praticamente sì. Vabbè. Riserva a casa.
E chissà se è come col curling, lo chiediamo a loro. Sono qua in studio di Jazz Curling, Giovanni e Massimiliano. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao. Allora, noi abbiamo già avuto ospite il team di Jazz Curling, che una volta era Jazz Curling Milano, adesso però siete a Sesto, no?
Sì, siamo a Sesto. Prima
avvicinati un pochino al
prima eravamo all'Agorà, adesso l'Agorà è stata un po'
Ramengo,
sì, un po' Ramengo, ecco, diciamo così.
È andata a fuoco un paio di volte, tra l'altro, nell'ultimo
sarà da capire, sì. Forse sì. Qualcuno risistemerà, ma non abbiamo ancora capito. Comunque per adesso
io andavo sempre da giovane all'Agorà a ubriacarmi e pattinare, che sono due cose che non vanno fatte insieme. Perché rischi anche di tagliarti la gola con i pattini.
Esatto.
Vomitare nel parcheggio.
Che belle scene.
Ero giovane.
Cose che si fanno da giovani.
Invece voi andate a pattinarci.
Sì, comunque adesso siamo a Sesto. Facilmente raggiungibile con la metropolitana rossa Primo Maggio, quindi Primo Maggio dopo a 100
forza
metri.
Coraggio.
Forza e coraggio.
Come si chiama il palazzetto?
Palasesto.
Palasesto, giusto.
Semplicemente Palasesto. E quindi lì organizziamo anche dei corsi per chi vuol provare 3-4 serate.
Non toccare il microfono, che sennò si sente pum pum pum.
Va bene.
Non lui oggi mi ha fatto vedere.
Lui indicando in radio.
Lui, Matteo
sì,
Villacci.
Io.
Oggi mi ha fatto vedere una roba incredibile.
Sì.
Una macchina.
La Zamboni ti ho fatto. Cioè, non è che ti ho fatto.
Quello so dire cos'era Zamboni?
È quella che prepara il ghiaccio.
Sì, bravi.
Certo.
Sì.
No, era un test. Erano davvero. Vabbè,
io ti volevo far vedere in realtà, cioè la cosa particolare era Snoop Dogg che cavalcava una Zamboni, però tu hai
sei rimasto sulla Zamboni.
Stupitissimo della Zamboni, okay.
Tra l'altro avevo preparato un pezzo di Snoop Dogg e mi sono dimenticato di mandarlo, ma va bene,
lo mandiamo dopo.
Snoop Dogg che era qui a Gallarate a fare il tedoforo, sì, non l'abbiamo incrociato purtroppo,
no.
Speriamo che non le incroci le forze dell'ordine, perché col nuovo decreto sicurezza va in galera per sempre, tendenzialmente.
Sì, infatti.
Anche se guida la Zamboni.
È vietatissimo nelle sue condizioni. Tra l'altro, lui che guida la Zamboni è un po' come te che pattini dopo aver bevuto la birra,
più
secondo
meno,
me. Come il livello è quello lì.
Di
sì.
Pericolosità. Vabbè, no, Jazz Curling, allora, società, l'abbiamo già ospitata, dicevamo, quanti siete e come siete messi a livello di competizioni?
Diciamo, allora partiamo così, Jazz Curling e Milano Curling Club, più o meno un club unico ma comprende anche Milano, in totale siamo circa una cinquantina di tesserati e delle più disparate età, diciamo, compresi noi che siamo un pochettino più maturi, ecco.
No, io ho 27 anni,
27.
Sì, ma finiti da un pezzo.
Vedo.
Comunque, ecco, è strutturata così, ecco, con questa società che comprende queste due famigliuole più o meno omogenee e ci muoviamo per promuovere, per insegnare, per accompagnare, per far vedere, per far divertire, diciamo, le persone che vogliono provare uno sport, come dire, nuovo in Italia, abbastanza nuovo in Italia, perché questa è la terza volta, se ricordo bene, che partecipiamo alle Olimpiadi.
Però siamo partiti forti, eh?
Siamo partiti nel 2006 con Torino, perché abbiamo avuto la fortuna che, avendo le Olimpiadi in casa, eravamo, diciamo, qualificati. Di diritto. Poi non ci siamo più qualificati fino alle scorse Olimpiadi, dove invece nel double mix siamo diventati famosi come sport, perché appunto Mosaner e Constantini hanno vinto l'oro addirittura.
E ha incrementato l'iscrizione al...
In quel momento assolutamente sì.
E poi sono stati convenuti due volte.
Esatto. No. Diciamo che il movimento è un pochettino cresciuto. E quest'anno diciamo che l'occasione e il parlarne sta aiutando un pochettino, diciamo, a far crescere ancora il nostro ambiente.
Come vi si contatta? Diciamolo subito, insomma, per chi volesse.
Allora, il sito www.
Avvicinati un po' al microfono.
Il sito www.jazzcarlingcc, quindi carlingclub.it.
Con la J.
Con la J, di innominabile Juventus, però. Vabbè, dai.
E due S.
È Jazz, esatto.
La J di Juventus.
Sì, Jazz sta per il ghiaccio in dialetto, no? Jazz.
Ah, giusto. Jazz.
Jazz e il ghiaccio, poi Carling Club, quindi cc.it,
e lì
ci sono le informazioni per poter fare i corsi, venire a trovarci, semplicemente così. Quindi ad esempio si parlava prima, io ho iniziato dopo che Mosaner e Costantini hanno vinto l'oro olimpico. Perché sai, lì cominci a seguire, vedi, c'era il Covid, sei a casa, sei
bravo, è vero, c'era anche il Covid.
Allora guardi, sembrava all'inizio non capivi, questi disperati con sta scopa, non sai neanche cosa se ne fanno di sta scopa, di spazzare. E poi ti appassioni.
Occhio a non toccare il microfono,
okay?
Ti taglio le mani.
E poi dopo ti appassioni, vincono, allora cerchi a Milano se si può fare, scopri che ci sono qualcuno che ti insegna, e c'erano tantissime richieste, mi ricordo ancora con Donatella, le ho scritto a marzo e mi ha preso ad ottobre per il corso.
Donatella che è la vostra presidente?
Vicepresidente. Esatto, mi ha preso ad ottobre.
E adesso sei un manico assoluto, cioè sei il king.
No, vabbè, assolutamente. Però diciamo, prima chiedevi.
Dopo io dico la verità, no? Perché non
parlare. Ma cosa possiamo dire? Prima chiedevi cosa facciamo, no? Quindi stiamo partendo. Allora, diciamo che quando uno inizia, c'è il campionato di Serie C, chiamiamolo così, ok? Dove è un po' la terza categoria del calcio. No?
Tu sei il terzo portiere della nazionale,
esatto,
è quella cosa.
È l'entry level di chi inizia. Quindi c'è questo torneo che quest'anno si svolge a Bormio, ma abbiamo l'anno scorso anche Bormio e Varese. E quindi hai modo di affrontare altre persone, diciamo, altri gruppi col tuo stesso livello.
Inizi a confrontarti con altre realtà.
Esatto,
infatti.
Quindi ti rendi conto di cosa vuol dire giocare veramente, e non solo l'allenamento. Poi c'è la Serie B e la Serie A, ovviamente. Noi abbiamo squadre sia in Serie B maschile, nel doppio misto, e vabbè.
E voi personalmente fate parte delle squadre più di eccellenza o quelle più scarse?
Ma quest'anno avevamo voluto dare una mano a quelli di Serie C, ma giusto per aiutarli.
Okay. Tutti e due?
Sì, mettiamola così, va bene.
Sì, esatto.
Cioè, Matteo, ci mandano gli scarsi dal Just.
Ma no, non è così.
Non è così. Diciamo che
non è così perché te lo raccontano loro, ovviamente. Ma proviamo a capire invece, visto che insomma, giriamo la cosa, cioè comunque voi militate nella Serie C, quest'anno avete militato in Serie C del curling italiano,
sì.
Ci raccontate dopo il successo dell'ultima Olimpiade come approcciamo questa di Olimpiade, visto che torniamo in casa in qualche modo.
E tra l'altro, scusate, oggi si giocano il doppio misto Canada contro Repubblica Ceca, Svezia, Corea del Sud, Estonia, Svizzera e Gran Bretagna, Norvegia. Magari potete anche farci delle previsioni, se volete.
Dirci chi di questi è veramente forte.
Forte.
Ma nel doppio misto.
Vai tu.
Vabbè, vai.
No.
Misto, beh, noi siamo fortissimi. Noi abbiamo.
Chiaro.
Dobbiamo specificare chi sono Mosaner e Costantini. Non hanno mai perso.
Ah. Ecco.
Cioè loro
sono ancora loro?
Sono ancora imbattuti. Cioè loro cosa hanno fatto? Si sono trovati per la prima volta alle Olimpiadi scorse, gli hanno detto piacere
Mosaner,
piacere Costantini, si sono messi a giocare e le hanno vinte tutte, oro olimpico. Poi hanno fatto una pausa di un paio d'anni, si sono ritrovati l'anno scorso e hanno detto facciamo il mondiale così per vedere se siamo ancora amici. E hanno vinto il mondiale vincendole tutte, cioè sia i preliminari, quindi...
Diciamo che siamo sulla carta.
Sulla carta
essere, esatto.
Però ce la stiamo tirando, quindi
sì,
basta.
Esatto.
Allora, sulla carta sicuramente abbiamo molte aspettative, senza caricare, magari senza dare pressione, però molte aspettative sul double mix. Qualche aspettativa buona anche per la squadra maschile, perché parlando poi di ranking e di altro, sono comunque di alto, altissimo, verrebbe dire, livello. Qualche posizione in meno magari per quella femminile attualmente.
Ma i due del misto possono partecipare?
Partecipano,
certo.
Non possono.
Ah, partecipano.
Perché Costantini è anche lo skip della squadra femminile, e Mosaner è il terzo della squadra maschile.
Okay. E scusa, è tutta questa polemica di cui ovviamente io ho letto solo i titoli, rispetto alle convocazioni nazionali, la figlia del dirigente, come l'avete vissuta
questo
voi?
È un tasto dolente, diciamo che senza entrare nel merito della cosa, perché
ricordiamo,
non è che possiamo conoscere così tanto.
È stata
bene
convocata la figlia di un dirigente,
sì,
anziché un'altra che alcuni
sono del direttore tecnico,
che ha comunque il titolo per decidere chi mettere e chi non mettere. Per cui diciamo che, mio parere assolutamente personale, per cui perciò mi tirerò addosso tutti, ma arriverà di tutto, però il mio parere personale è che ha sbagliato un pochettino in modo i tempi. Poi la scelta giusta o sbagliata non sta a dirlo.
4 mesi fa
come
così persona, non se ne accorgeva nessuno.
E forse qualche mese prima avrebbe fatto come minimo meno scalpore.
Al battesimo, dici, direttamente.
No, però ascolta, c'è un gruppo di ragazze che si allenavano insieme e giocano insieme a 3-4 anni.
Sì,
tu sei il direttore tecnico e sei libero di decidere quello che vuoi, e va bene, ma non lo fai l'ultimo giorno utile per convocare, per diramare le convocazioni, e metti tua figlia.
È un po' così, diciamo.
È un po' così.
Se l'avesse fatto da settembre, dici: guardate, io adesso avrei dei piani per cambiare. Uno comincia anche a prepararsi, poi tocca a me, tocca a un altro, non lo so. Ma l'ultimo giorno.
Allora... A livello tecnico, invece, proprio chiacchiera da bar, che giudizio date tra le due? Qual era secondo te quella che meritava?
No, non entro nel merito. Tecnico. Sono sicuramente due ottime giocatrici.
Io fammi dire qualcosa. Io sono sicuramente due ottime giocatrici se paragonate a me e a lui. Però, per sentito dire, ecco, mettiamola così, una è juniores e ha anche
senior.
Fatto parecchi errori, non dico che ha condannato la juniores alla Serie B agli ultimi mondiali, per carità, però insomma chi giocava già da 4-5 anni nel mondiale insomma ha una certa esperienza, insomma.
No, ma fai bene a non mettere comunque della pressione su.
Vinceremo. Al di là dell'Italia, chi vedete tra i grandi favori, cioè quali sono le partite da guardare per divertirsi come non mai col curling?
Tutte? Assolutamente, a prescindere. Poi certo, diciamo che ci sono delle squadre che sono veramente delle potenze, tipo Canada, tipo Scozia, tipo Svizzera, tipo Svezia, e potremmo andare avanti ancora. E non entro neanche nel maschile o femminile, queste nazioni sono sport nazionale da loro, da noi un po' molto meno, mi viene da dire, per cui siamo veramente bravi, essendo diciamo pochi a giocarlo, ad essere così ad alto livello, per cui tanto di cappello a prescindere.
Se vogliamo proprio la Svizzera femminile è uno squadrone, secondo me, è veramente
è il top.
Per me, perché ne hanno 3 eccelse, una media, ma sono veramente forti.
Allora ti dirò che la Svizzera, il direttore sportivo l'allenatore del misto svizzero sarà nostro ospite, perché un po' di anni che Claudio Pescia che ci racconterà delle cose. Aspetta che c'è una telefonata, che cosa vorranno? Pronto?
Ciao, mi senti?
Ciao, chi sei?
Sono Ida.
Ciao Ida, hai una domanda sul curling?
Ma scusa, non capisco che cos'è sto curling.
C'ha ragione, sai che c'ha ragione.
Ciao Ida, te lo spieghiamo. Cazzo, ciao.
Abbiamo,
che parliamo di così in coda.
Vabbè, ho capito. È come se parli del tennis e dici che cos'è il tennis. Sai che cos'è il tennis.
Sì, è proprio uguale.
Dai, fammi dire ancora una cosa. Maschile invece, Scozia e Canada sicuramente, e l'Italia se la può giocare per una medaglia. Nel doppio siamo i più forti. Detto.
Allora, cos'è il curling? È uno sport, partiamo da lontano, è sul ghiaccio.
Si pratica sul ghiaccio.
Ci sono delle scope e c'è una, come si chiama?
Una pietra, una stone. Elevato peso, perché ci pesa circa 20 kg, ma tanto non va alzata, va solamente, diciamo, accompagnata, perché la spinta viene data con la gamba. E in questo sport... diciamo che si lavora molto sulla tattica, che è assolutamente predominante, e sull'abitudine, diciamo, alla scivolata, per poter, diciamo, accompagnare bene questa stone.
E si gioca a squadre.
Si gioca a squadre, o in coppia o in quattro. Sì.
Allora, abbiamo solo un minuto ancora per parlare di curling, quindi vi chiediamo... Dai, oro, argento e bronzo, delle tre specialità. In un minuto, chi è che inizia?
Senza colore di metallo, io direi nel mix, nel mixed assolutamente Italia, sicuro come l'oro, forse Norvegia e forse Svezia.
Giovanni?
Okay. Allora, maschile, ti dico Svezia, Scozia, Italia. Femminile, Svizzera, Canada e Cina. La Cina, sono bravo.
Ah, la Cina.
La Cina mi piace. La Cina mi piace. L'ho vista agli ultimi mondiali, mi è piaciuta.
E poi?
E poi dopo
mix della Biadella, l'ha detto lui.
Va bene, allora, quando ci saranno le partite delle Olimpiadi, magari vi chiamiamo, che così ci date un vostro parere tecnico da giocatori di Serie C.
Va benissimo.
Però se c'è un vostro collega che gioca in Serie B, prendiamo lui.
Abbiamo anche chi gioca in Serie A.
Quindi. Allora prendiamo quello della Serie A. Allora.
Avete fatto bene a dircelo però... adesso, se no...
Sì, quindi non ci vediamo più. Va
non
bene,
non per essere offensivo, ma comunque insomma... Prendiamo... Chi è nella Serie A? Sono più giovani? Più... Com'è l'età? Sono più giovani?
No,
voi?
Sono un po' più giovani.
Un po' più giovani.
Sì, 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 sì.
Maschio o femmine siete in Serie A?
In Serie A sono femmine,
femmine,
no?
Sì,
solo,
sì,
femmine.
Sì, sì.
Solo femmine. Vabbè, allora poi ci lasciate i numeri prima di andarvene.
Sì,
assolutamente.
Sì, sì, sì.
Molto brutta questa cosa. Va bene, grazie al...
Sì, è stato bello che l'hai conclusa anche con del age shaming, tra l'altro.
Allora, ma li portiamo bene, sì, va bene così.
JustCarling.it, vai.
Milano Carling.
Milano, scusami, dillo.
E anche
Milano, Milano Carling e Just Carling.
Però il sito è?
Sono abbiamo anche il sito di Milano.
Ah, ok, ok. Dove potete trovare tutte le info se volete partecipare. Io me lo riprometto da anni, non lo faccio mai perché c'ho un divano.
Devo dire che il messaggio che si conclude con... Secondo me la signora ne sa quanto prima.
È vero, non gli abbiamo spiegato come... Vabbè, dai.
Vabbè, lo va a vedere.
Esatto,
ecco. Allora, c'è il GR, torniamo dopo.
Is this thing on? Word.
So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out.
Let me get a lighter.
That's how it's supposed to be. Living young and wild.
Keep that in
and free.
So what, I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real, if you don't know me, keep it playing with my bros. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on it. Roll up bigger than King Kong's fingers and burn them things down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the day, I'm with your chick smoking gray.
You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kind of heavy. Relevant. Selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk like a leaf. Put the in
so
the chain.
So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young.
Rientriamo che Snoop Dogg ha già avuto il
suo momento di gloria.
Momento di gloria, sì. Oggi facendo la torcia olimpica, non dobbiamo ascoltarci pure la sua musica, che però dicevamo non è sua ma di...
cioè è sua, di Wiz Khalifa con Snoop Dogg.
Sì. Che però è al gabbio, poverino.
Sì, quindi Young sì, Wild sì, Free non tanto. L'hanno beccato in Romania 9 mesi per una canna.
Per una canna. Nove mesi.
Sì, 9 mesi.
È peggio
un
che
parto.
Qua.
Sì, spero peggio che qua, se no siamo messi male.
Allora, speriamo di sì, cioè che sia peggio là, perché con i decreti sicurezza non si scherza. E qua ci perquisiscono e ci arrestano per ogni minchiata. Allora, sono le 37 minuti, torna in gioco in questo momento la professoressa e rimettiamo a lato il calling. Professoressa, buonasera.
Eccoci qua, buonasera.
Come buonasera. Siamo?
Bene, ci eravamo lasciati che avevo vinto il quiz show, mega quiz show.
E non c'è un titolo quindi che l'accompagna.
Dovrà avere
oltre
una stellina.
Che, esatto.
La regina.
La regina, esatto.
La regina.
La regina della storia. No, allora oggi inizieremo un percorso che tra l'altro si interromperà durante le Olimpiadi, ma che poi andrà avanti fino a fine anno con un incredibile, veramente pazzesca, gara, torneo con tabellone tennistico di rivoluzioni, cioè faremo il torneo per decidere qual è la rivoluzione più over the top di sempre, giusto professoressa?
Sì, sì. Poi bisognerà capire qual è il criterio per definire l'over,
il voto il voto su Facebook,
no, se deve essere una rivoluzione la più rapida, la più efficace, la più sanguinosa,
la più fica,
sì.
La più fica.
Vediamo.
La più cool.
La più cool.
Yeah.
Anche perché poi, oddio, non sempre sono andate tutte a finire benissimo.
No, vabbè, no. Che ci frega, poi il pubblico deciderà. Tra l'altro c'è già il sondaggio sulla pagina Facebook di Poveri Ma Belli con la prima rivoluzione di oggi che potete votare e che dopo la sigla vi introduciamo.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Questa l'avete riconosciuta, è la versione dei Machu Picchu del Pueblo Unido, degli Intillimani. E intanto ci arrivano un po' di messaggi di persone che si chiedono come possa fare Snoop Dogg a uscire dall'Italia senza essere arrestato.
È impossibile. È impossibile.
E poi ci arrivano anche di foto di curling fatto nei corridoi di casa con pentole e scope.
Molto bello.
Molto bello, sì.
È il primo passo.
E fate durante il Covid. Allora, professoressa, oggi le prime due rivoluzioni di cui parliamo, si ricordi che lei ha 7 minuti per parlare di entrambe.
Di entrambe? Non era 7 minuti ognuna?
Ah, era 7 minuti, non mi ricordo più.
Sto cercando.
Tre e mezzo.
Ridurre 6 o
allora,
7 anni
va bene, va bene, facciamo 7 minuti ognuna.
Vediamo,
va bene.
Non riusciamo a fare magie.
Io qua ho il cronometro.
Sì, occhio.
Perché è una gara.
Non 6 e non 8, sono 7.
Quindi bisogna essere precisi, va bene? Allora, parliamo oggi del confronto tra la rivoluzione, partiamo fortissimi,
sì,
rivoluzione francese,
proprio pronti via,
definita mitica rivoluzione francese sul nostro gruppo Facebook, e l'insuperabile EZLN, quindi siamo nel Chiapas, via al tempo, partiamo dalla rivoluzione francese. Sette minuti.
La rivoluzione francese, tutti sanno che inizia, cioè scoppia, diciamo così, il 14 luglio del 1789 con la presa della Bastiglia, ma in realtà ha origini qualche giorno prima, perché la presa della Bastiglia, ricordo, era il carcere politico, diciamo, di Luigi XVI. Siamo in Francia, c'è una monarchia assoluta. E
il Presidente del Consiglio è andato a trovare in ospedale quelli che sono...
gli agenti feriti?
Credo di no. E quindi mi fai perdere veramente il filo.
Francese.
Sì, arriviamo. Allora, che cosa era successo fondamentalmente? La Francia, nonostante fosse primo la culla dell'illuminismo, non aveva mai messo in atto un minimo di riforme per cambiare lo Stato, perché Luigi XVI non aveva nessuna intenzione. Però Luigi XVI si trova in grave crisi di denaro e quindi deve chiedere tasse e anche ai nobili e al clero, è costretto a riunire gli Stati Generali.
Aia.
Negli Stati Generali però c'era questa abitudine che si votava per ordine, quindi gli Stati Generali erano tre: primo, ricordiamo, la nobiltà; secondo era il clero e il terzo stato era la borghesia. I voti erano per ordine.
E Sanculotti dove era?
Sanculotti arrivano un po' dopo. E quindi cosa succede? Succede che il terzo stato, siccome comunque aveva la maggioranza dei rappresentanti...
Sanculotti fa ridere il nome, per quello che...
Sanculotti, perché veniva da Sanculotti. Senza
mutande.
Senza, sì, diciamo mutande, erano dei pantaloni in realtà. Sì, esatto.
Con gli sbuffi.
Sì, perché in realtà i nobili portavano vestiti molto diversi, Sanculotti erano il popolo, sì, il popolino. E quindi cosa succede? Che la borghesia chiede di votare a testa perché avevano la maggioranza dei rappresentanti.
Ma te interrompila quando vuoi. Non
nobiltà e clero non avevano nessuna intenzione. Quindi cosa fanno? Si ritirano, la terzo stato lascia l'aula degli stati generali, si ritira in un'altra stanza del palazzo di Versailles, che era la sala della pallacorda. Fanno un giuramento di non...
Si divertivano come dei pazzi con la pallacorda.
Esatto.
Ma c'era una sala per la pallacorda.
Sì, Versailles.
Non è che vuoi giocare in sala da pranzo con la pallacorda, è un casino.
Stiamo parlando di Versailles, non di una esatto. casetta.
Però siamo a 2 minuti e mezzo.
Quindi che cosa succede? Giurano di non lasciare la sala fino a quando non avessero dato una nuova costituzione alla Francia. Inizia così quella che possiamo definire la fase monarchico-costituzionale, definiamola così, perché... Allora, intanto cosa succede? Che il re inizia a mandare delle truppe a Parigi, circonda Versailles, il popolo a Parigi inizia a innervosirsi, assalta le armerie, si arma e quindi c'è la famosa presa della Bastiglia ed è lì che comincia praticamente tutto. Il tutto.
E siamo solo all'inizio,
non ho ancora visto cadere teste io.
Le teste cadono parecchio dopo. Vabbè, diciamo che fondamentalmente da questa prima insurrezione si arriva alla Costituzione del 1791, dove comunque ancora la Francia è una monarchia ma costituzionale. Quindi si accettano alcune richieste fatte dal terzo stato, ma il re ha ancora il potere esecutivo, è ancora lì che ha il potere. Il re, il quale inizialmente insomma nicchia un po' a firmare la Costituzione, poi la firma, però il popolo non si fida molto del re, lo prende, lo porta, che era Versailles, lo porta a Parigi sotto controllo. Nel frattempo iniziano a sorgere i primi gruppi politici, no? Allora nell'assemblea legislativa che viene formata ci sono da una parte i foglianti che vogliono la monarchia costituzionale, poi ci sono i giacobini che invece vogliono una repubblica democratica e
Pannacci col suo
ma tra i giacobini poi c'è invece l'ala un po' più, i cordiglieri, che sono quelli un po' più diciamo di estrema sinistra, chiamiamoli così, di radicali,
dei compagni. Vabbè, gente rivoluzionari,
sì,
veri,
sì, oddio, allora diciamo
noi saremmo
subito,
stati con loro,
diciamo subito, però che mettiamo subito in chiaro una cosa: la rivoluzione francese è una rivoluzione borghese. Il popolo ha tentato di prendere il controllo, soprattutto i contadini. Ogni volta che i contadini facevano insurrezione venivano pesantemente repressi. E quindi ogni volta che c'era stato un certo spostamento verso sinistra, immediatamente però la parte borghese riprende il controllo. Tant'è che quando a un certo punto, poi c'è di mezzo anche la guerra, non riusciamo a raccontare proprio tutto.
Anche perché mancano 1 minuto e mezzo.
Però a un certo punto cosa succede? Che nel 93 prendono diciamo la maggioranza, i Sanculotti, i Giacobini, prendono un po' in mano il controllo dell'assemblea. E lì si dividono, beh, ovviamente, perché la sinistra non può fare altro che dividersi, si dividono, ci sono un po' due fazioni, ci sono da una parte i montagnardi, quelli più estremisti, e dall'altra parte
i renziani,
quelli più moderati, che adesso non mi ricordo più come si chiamano.
I tre moschettieri?
I tre moschettieri sono lui, siamo proprio in un'altra dimensione. Ero con Re Sole, Luigi XIV.
Oh, manca un minuto.
E quindi, insomma, fatto sta che viene introdotta una nuova Costituzione. Ah, litigano perché? Litigano sul re. Che cosa ne facciamo di questo re? Qualcuno lo vuole salvare, i foglianti lo vogliono salvare, no, noi, i girondini, scusate, lo vogliono salvare, ma i montagnardi con a capo Robespierre lo vogliono far fuori, e quindi vincono i montagnardi e il re viene imprigionato, viene poi ghigliottinato e viene proclamata la Repubblica. Finisce ufficialmente la monarchia in Francia e nasce la Repubblica. Una nuova Costituzione nel 93, molto più aperta, col suffragio universale, con principi illuministici messi in pratica, ma non verrà mai messa in atto questa Costituzione. Perché? Per la paura delle azioni controrivoluzionari inizia il periodo del terrore. Cioè Robespierre e i suoi compagni iniziano a tenere sotto controllo l'opposizione, come purtroppo spesso accade, e quindi gran parte della popolazione non accetta di buon occhio, insomma, questa virata troppo estremista.
Finito, prof, finito il tempo. Finito, 7
però,
minuti sono andati.
E come facciamo a arrivare a Napoleone?
E non ci arriviamo. Devono votare.
Ma guarda, posso...
soprattutto perché la Costituzione del 93 poi viene segata via da quella del 95,
però,
che è un passo indietro.
Esatto. No, stai imbrogliando, sta dicendo sembra, delle cose.
E così sembra che ci sia il lieto fine. Ci fermiamo al 93.
Vabbè, sì, con la speranza.
Con la speranza, esatto.
Allora.
Sa che mondo diverso.
Ricordiamo, potete votare su... Stai morendo?
Sì.
Potete votare sul gruppo Facebook di Poveri Mabelli tra Rivoluzione Francese e ZL oggi, ma poi abbiamo pubblicato tutto il tabellone che ci accompagnerà nei prossimi mesi, settimane. Allora, prof, è pronta a partire per le ZLN?
Per il Chiapas.
Sì, anche qui, non facilissimo,
3,
anche
2,
se un po'
1,
più breve.
Via. Partito.
Allora, EZLN, siccome moltissimi non sapranno di che cosa stiamo parlando, ricordiamo che EZLN vuol dire Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale. Siamo in Messico e nello specifico nella regione del Chiapas. Il nome Zapatista viene in realtà dalla prima rivoluzione messicana, quella dell'inizio del Novecento con Zapata, che non finisce benissimo, però insomma rimane un po' come simbolo della giustizia sociale che si voleva mettere in Messico. In Chiapas c'è una maggioranza di indios, fondamentalmente il grosso scontro è nel fatto di voler far riconoscere alcuni diritti e una certa autonomia alle regioni in cui ci sono indios, gli indigeni che vivono in Messico. E l'EZLN nasce ufficialmente nel 1983-84, quando un gruppo di come possiamo definirli, di politici, gruppi politici accomunati da ideologie di uguaglianza, di riconoscimento dei diritti, si mettono insieme e si ritrovano tutti insieme in questa selva la Candona. Ecco, perché non mi ricordo mai i nomi, e decidono appunto di dare vita a un gruppo che possa in qualche modo iniziare un'azione un po' più significativa. Questa azione quindi viene conosciuta da tutto il mondo, l'EZLN, nel primo gennaio del 1994, quando contemporaneamente alla firma del NAFTA, cioè del trattato di libero commercio del Messico USA e Canada, un gruppo di, chiamiamoli rivoluzionari dell'EZLN, occupa alcuni municipi di 12, mi sembra, città del Chiapas. Non è una rivoluzione violenta, loro occupano questi municipi, ne prendono il controllo, tutto dura un giorno praticamente, nel senso che poi dopo vengono scacciati dall'esercito nazionale, ma è qui che compare per la prima volta il subcomandante Marcos.
Con in testa un casco.
Perché sono tutti incappucciati, cioè sono nascosti, con un viso nascosto questi rivoluzionari.
Perché la frase è: ci nascondiamo per farci vedere.
Sì, esatto, l'idea era perché così ci si nota di più. Allora, fondamentalmente il subcomandante Marcos legge la prima dichiarazione della selva alla Candona, che si può riassumere in questi tre punti, li ho scritti così almeno lo ricordiamo: difesa dei diritti collettivi e individuali storicamente negati ai nativi messicani, la costruzione di un nuovo modello di nazione che include la democrazia, la libertà, la giustizia come principi fondamentali di un nuovo modo di far politica, e lo sviluppo di una rete di resistenza e di rivolta, diciamo, contro il neoliberismo. Queste sono le parole d'ordine. E è importante dire una cosa: che l'EZLN non ha mai avuto veramente intenzione, interesse di prendere il potere, perché comunque loro sostenevano che bisognava costruire un'alternativa dal basso, e la parola d'ordine era comandare ubbidendo alla comunità.
Un po' come la Padania, se vogliamo.
Sì, in qualche modo. poveretti, cioè mi offenderei fossi nelle ZLN paragonati alla Lega.
Senta, ma e ZLN, io sto facendo per allora, 3 minuti e mezzo.
Sì, ci sono, allora si aprono delle trattative, il governo centrale e le ZLN si aprono delle trattative anche grazie alla mediazione della diocesi di San Cristobal, che comunque aveva preso a cuore le richieste di questi indigeni. Sono trattative che erano volte a modificare alcuni articoli della Costituzione. Si crea un gruppo che si mette a lavorare su questo, nel momento di far approvare queste modifiche, una parte del Parlamento messicano si rifiuta, cioè vivono una sorta di tradimento per le ZLN, che si ritira a questo punto in Chiapas, cioè torna indietro. E per 3 anni tutto tace, poi nel 2000, eravamo dunque 94-97, ecco nel 97 si erano firmate proprio gli accordi di Sant'Andrés con questa possibilità di modificare la Costituzione. Nel 2000 il nuovo presidente del Messico rimette in gioco questa legge, che era la legge Copoca, perché era il gruppo che voleva modificare la Costituzione. Alcuni articoli della Costituzione, viene presentato al Congresso nuovamente questa legge così come era stata varata la prima volta. Per appoggiare questa legge, Marcos con un gruppo di rivoluzionari si mette in cammino dal Chiapas verso la capitale, attraversano 7 stati e comunque hanno un grosso appoggio popolare, nonostante tutto, e insomma parlano al Congresso in difesa di queste modifiche, ma il Congresso approva le modifiche, ma escludendo alcuni articoli, quelli legati soprattutto all'autonomia, perché sostenevano che insomma in qualche modo venivano contraddetti i principi costituzionali. Per le ZLN è l'ennesimo tradimento, sostanzialmente.
Manca un minuto e un quarto, e 15 secondi.
Allora, che cosa succede? Praticamente succede che comunque nei municipi in cui erano, che avevano occupato inizialmente le ZLN, vengono creati delle comunità del buon governo, adesso mi ricordo esattamente il nome, e hanno una certa autonomia, favoriscono l'istruzione. Il governo messicano accetta di buon grado l'esistenza, purché questi continuano a pagare le tasse. A loro interessa che rimangano in mano loro
l'IRPEF,
i soldi sostanzialmente. La situazione in questo momento è un po' questa ancora, anche se poi i territori del Chiapas negli anni 20 sono stati flagellati dalla guerra dei cartelli.
Ha finito, prof, grazie. Allora,
scusa, ma io in questa seconda rivoluzione non ho capito quando arrivano i sanculotti, però.
Non sono ancora arrivati.
Neanche qua.
Vabbè,
niente sanculotti.
Allora, prof, le devo dire però
che cosa ho dimenticato in tutto ciò.
No. Devo dire che ha avuto un grande risultato, perché quando ha iniziato a parlare delle rivoluzioni stava vincendo con il 52% la rivoluzione francese, e adesso le ZLN ha fatto un clamoroso sorpasso.
Beh, vedi.
Lei non è contenta, professore.
No, la rivoluzione francese è stata una rivoluzione borghese, punto. Cioè, alla fine...
Grande, prof, così.
Ho scoperto di avere una maglietta con su scritto ZLN che non mi ricordavo neanche di avere. Quando mi avete proposto di voir questi, pensate, una maglietta gialla con la scritta ZLN. Adesso,
io ne ho una con scritto Liberté, Égalité, Jet Privé, però non credo, non vale. No.
Allora,
non vale.
Ci sono tra l'altro su Facebook altre persone che dicono che se vince la rivoluzione borghese voto per lezioni settimanali di storia tipo cura Ludovico, quindi
con gli occhi
arancia meccanica. Sì.
Okay.
E invece poi c'è altra gente che dice voto rivoluzione francese perché ha cambiato il rapporto tra cittadini e potere. Insomma, ci sono...
Non furono più sudditi, ma furono diventati cittadini, perché non ho parlato della dichiarazione.
Ha fatto male. però ricordiamo.
È una lezione che faccio in tipo 4-5 ore.
Allora, tra l'altro, secondo me 7 minuti sono troppo facile.
Bisogna togliere un paio di minuti.
Allora, ricordiamo.
Poi mi volete male.
Ricordiamo che
ma anche molto bene.
La rivoluzione che vince a fine anno vincerà una pizza Vulcano dall'artigiano della pizza qui in via McMahon.
È il vero scopo del subcomandante Marcos, esatto, alla fine, esatto, la pizza Vulcano.
Vabbè, comunque è una buona forchetta.
Perché, raga, se ci va bene tra qualche anno.
Vabbè, noi abbiamo ancora il tempo per ringraziare di nuovo, oltre alla professoressa, il Jazz Curling Milano Curling, Massimiliano e Giovanni, grazie che siete qua.
Grazie, grazie.
Allora, qualcuno ci chiedeva: ma con sto cazzo di Stone cosa ci facciamo? Deve entrare in una porta? No.
No,
è come le bocce, devi fare andare vicino al pallino.
Si può paragonare a un pochettino alle bocce, un pochettino al bowling, anche se fondamentalmente è un gioco molto, molto più tattico, per cui va guardato, va vissuto e va capito. Certo, in mezz'ora è difficilissimo far capire bene come possa funzionare.
Andate a vedervi.
Vi aspettiamo a Palasesto.
Andiamo al Palasesto.
O se siete dei pigroni, andate su internet. Allora, noi diamo appuntamento a domani con Poveri Ma Belli. Grazie ancora al Jazz Curling Milano Curling, alla prof Roberta. Per votare le rivoluzioni andate sul gruppo Facebook di PMB. E grazie a Matteo Villaci che
grazie
ha seguito Alone Diegoli. Ma lo risentirete.
Ci vediamo venerdì.
Ah già, venerdì.
Ci vediamo venerdì. Cioè,
siamo insieme per l'apertura dei giochi. Ciao, domani.
Ciao.
Ciao a tutti. Ciao.
Ciao. Grazie.